Questa volta leggeremo Matteo 7, da 24 a 34. Dopo aver visto la misericordia del Padre e la sua apertura di cuore ai figli peccatori, guardiamo la sua provvidenza per i figli peccatori. Nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano né mietono né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo. Non lavorano e non filano. Eppure, io vi dico, che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Il brano della provvidenza, se lo chiamiamo così, o di brano di questa assicurazione che il Padre è per noi davvero un papà, è introdotto dalla frase «Nessuno può servire a due padroni». E viene raccontato da Gesù questo amore di Dio per noi, amore provvidente, come una conseguenza. Perciò vi dico, nessuno può servire a due padroni. La nostra vita, la vita dell'uomo, la vita anche quindi del fedele, è presentata come un servizio, come un servire, quasi come se fosse un'illusione il ritenerci liberi, ritenerci padroni di noi stessi. La libertà ci viene presentata da queste parole del Signore semplicemente come la libertà di scelta, non tra schiavitù e libertà, ma come schiavitù e servizio, o meglio, abbiamo la libertà di scegliere il padrone a cui servire. La libertà che Dio ci ha data ci permette di scegliere a chi dare il nostro cuore, a chi metterci dipendenti, o a Dio o a Mammona, e per Mammona sappiamo che intende il denaro. Perché Gesù dice così? Perché c'è l'esperienza. L'uomo che crede di essere libero e di liberarsi da Dio come padrone, crede di essere libero, ma in fondo segue e serve parecchi altri padroni. Le cose e soprattutto il denaro diventa padrone dell'uomo che pensa di liberarsi dal giogo di Dio o che sente l'obbedienza a Dio come un giogo insopportabile e vuol fuggire pensando di diventare libero. In pratica diventa servo o schiavo delle cose e in particolare del denaro. Se ti metti a servire o a cercare il denaro, cosa succede? Che il denaro non risolve i problemi dell'uomo, non pensa all'uomo. I veri problemi rimangono: problema della comunione, della serenità, dell'affetto, della gioia, problemi che aumentano ancora di più quando uno cerca di impadronirsi o di difendere il denaro. Il denaro bisogna proprio difenderlo. Quando uno si mette su questa strada, è costretto a pensare sempre ad esso, perché lo deve custodire, trattenere, aumentare, consumarlo in modo da non perderlo, cioè investirlo. Tutti i pensieri e tutte le decisioni vengono orientate a questa cosa che è il denaro e che invece che rallegrare la vita la rende sempre più preoccupata, sempre più chiusa, sempre più stretta. Ti metti invece a servire Dio, ecco che ti trovi già in comunione. Egli comincia subito a risolvere i tuoi problemi di affetto, di serenità, di speranza, di gioia. Ci si mette a servire Dio, si diventa padroni di quel denaro che Lui concede. Lo si può persino donare, lo si può persino regalare, e non occupa il cuore, non occupa la mente, così come se ci si mette a servire Lui direttamente. Serviamo Dio e Dio pensa a noi, perché Egli ci conosce, ci ama, può confidare in Lui. Non si può servire a due padroni, non si può stare su due sedie, non si può mettere il piede in due scarpe, non si può desiderare il denaro e nello stesso tempo essere al servizio di Dio. Per aiutarci a fare il passo di buttarci del tutto nel servizio di Dio e abbandonare per sempre l'amore al denaro, la preferenza per Mammona, ecco che Gesù ci mette davanti due esempi molto semplici. Guarda gli uccelli del cielo, guarda i gigli del campo. Cioè guardati attorno e vedi quello che succede nella natura. Come per dire, se Dio ama così le cose naturali, le sue creature che non gli assomigliano, perché non sono fatte a sua somiglianza, quanto più amerà l'uomo che è fatto a sua somiglianza, che è la sua immagine. se Dio ama così gli uccelli del cielo, che valgono tanto quanto le cose di cui noi ci serviamo, e quindi valgono molto di meno della vita dell'uomo, quanto più Dio penserà anche alla vita dell'uomo. Guarda gli uccelli del cielo, sono senza merito e senza valore, così anche i gigli, i fiori. Dio non li lascia perire. Gli uccelli ci sono tutti gli anni. I fiori continuano a crescere e a espandersi. Per loro Dio è l'unico che pensa alla loro bellezza e pensa al loro mantenimento. Non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Non lavorano e non filano. Non contate voi forse più di loro? Noi uomini valiamo molto di più per Dio, perché siamo sua somiglianza e sua immagine. Non solo, da Lui siamo calcolati addirittura figli, e quindi possiamo contare sulla sua presenza, sul suo amore di papà, di padre. Non affannatevi dunque dicendo cosa mangeremo, cosa berremo, cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il preoccuparsi delle cose materiali è tipico di chi non sa che Dio è padre, di chi non sa che Egli è papà. È tipico di chi non conosce Dio. I pagani pensano che Dio sia come gli uomini, cioè egoista, che pensa a se stesso, padrone, forse addirittura vendicativo, esigente. I pagani pensano ai loro dei in questo modo e perciò devono arrangiarsi, sono obbligati a preoccuparsi delle loro cose perché nessuno pensa per loro. Non c'è un Dio che pensa alle necessità dell'uomo. I pagani conoscono così Dio. Per questo sono obbligati a preoccuparsi. Non possono affidarsi ai loro dei. Sono anzi preoccupati a tenerli buoni. Ma invece voi no. Voi conoscete Dio, non siete pagani. Voi lo servite, lo preferite. Ed Egli sa chi voi siete. Egli sa che lo servite e quindi che lavorate per Lui. E perciò vi tratta come un buon datore di lavoro, così come dice il profeta Isaia, mi pare al capitolo 60, dove dice che Dio ricompensa coloro che lo servono. Adesso questo non so la citazione giusta. Ecco, io darò loro fedelmente il salario. 61, Isaia 61, 8. E perciò conclude così questa esortazione: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. L'esperienza di questa parola di Gesù, della verità di questa parola di Gesù, è un'esperienza che hanno fatto e che stanno facendo tutti i cristiani che si fidano davvero di Dio come di un papà. Quindi soprattutto è l'esperienza dei cristiani che sono in difficoltà, perché è quando uno è in difficoltà che si affida a Dio, altrimenti la tentazione di arrangiarsi c'è sempre. Tutti quelli che si sono affidati, che si sono trovati in grosse difficoltà e sono stati costretti ad affidarsi a Dio, ecco che hanno fatto l'esperienza. Perciò abbiamo sentito raccontare spesso dai nostri cristiani, soprattutto in tempo di guerra o di grandi calamità, che si sono affidati a Dio e hanno sperimentato la provvidenza. Però lo si può sperimentare sempre, non solo quando c'è difficoltà. Quando cerchiamo prima di tutto il regno di Dio, senza preoccuparci delle nostre cose materiali, allora Dio si manifesta come buon papà. E questa esperienza ci è concesso di farla ogni giorno. Di sicuro ognuno di voi avrebbe qualche cosa da raccontare a questo proposito. Anch'io ne avrei tanta esperienza da raccontare, come occupandosi del regno di Dio, per davvero non occorre preoccuparsi né del cibo né del vestito, perché egli si può dire che se la gode a farci vedere che è capace di fare il papà, di preoccuparsi lui delle cose di cui noi possiamo aver bisogno e anche di più, anche di quelle che desideriamo o anche di quelle che ci fanno piacere. Cercate prima il regno di Dio. Il segreto è questo: mettersi davvero a servizio di Dio per cercare il suo regno, lasciare che lui dica i suoi suggerimenti, lasciare che lui regni davvero, che la sua parola sia messa in primo piano e sia obbedita nelle nostre giornate. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercare la giustizia di Dio, in fin dei conti, vuol dire cercare Gesù, che è lui la nostra giustizia. Cercare che Gesù sia il primo nel nostro cuore, nella nostra casa. È lui la nostra giustificazione. Cercate prima questo. Tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non occorre che ci pensiamo. E il Signore provvede. I primi cristiani le hanno tenute a mente queste parole di Gesù e hanno cercato di viverle, tanto che della prima comunità cristiana sono scritte quelle famose parole negli Atti degli Apostoli al capitolo 2, al versetto 44. Tutti coloro che erano divenuti credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. In questo modo vivevano questa parola, cercare il regno di Dio. Cercavano di essere fratelli gli uni degli altri. Cercavano di servire Dio invece che Mammona, secondo anche quell'altra parola che Gesù aveva detto, sempre in Luca al capitolo 12, alla fine, cioè al versetto 33, vendete ciò che avete, datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano, la tignola non consuma, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Così Gesù consigliava di vivere la parola che aveva detto: non potete servire a Dio e a Mammona, nessuno può servire a due padroni. Perciò consiglia di vendere e dare in elemosina. E questo l'ha fatto la prima comunità. Non solo la prima, viene fatto ancora. Da molti cristiani nel mondo si vive in questo modo, che è ripetuto poi al capitolo 4 negli Atti degli Apostoli, al versetto 32. La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola, e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti essi godevano di grande stima. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo e di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Così Giuseppe, soprannominato degli apostoli Barnaba, figlio dell'esortazione, un levita di Cipro, che era padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò l'importo, deponendolo ai piedi degli apostoli. Questo è un modo per vivere questa esortazione di Gesù ed sperimentare così che Dio è davvero provvidente, che Lui è davvero papà di famiglia. Gli apostoli hanno continuato a dare questo insegnamento. San Paolo lo trasmette ai cristiani di Corinto. Nella seconda lettera, al versetto 9, cioè al capitolo 9, al versetto 6 in poi, quando esorta la comunità a fare una colletta per i poveri di Gerusalemme, dice così: tenete a mente che chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno Dio dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale poi farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. Ecco il modo con cui essere servitori di Dio e padroni del denaro, non viceversa, non padroni del denaro, perché non si può servire a due padroni. E ciò che è necessario non mancherà. Anche l'apostolo quindi ha ritrasmesso questo insegnamento di Gesù, che riappare poi nella lettera agli Ebrei, verso la fine, al capitolo 13, al versetto 5 e 6, Ebrei 13: la vostra condotta sia senza avarizia, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore mi aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo? Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quel cristiano che non si attacca al denaro con avarizia, che si accontenta di quello che ha, non ha desideri di cose in più, perché vuol servire il Signore e di Lui può aver fiducia costante. Non ti lascerò e non ti abbandonerò. È scritto anche nell'Antico Testamento. San Giacomo poi in tutta la sua lettera ci aiuta ancora a non porre la nostra fiducia nelle cose, nel denaro, ma invece ad adoperarle, se ci sono, per distribuirle. Il fratello, Giacomo 1:9. Il fratello di umili condizioni si rallegri della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come fiore d'erba. Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Poi al versetto 17: ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. Quindi i doni di Dio sono doni di Dio. Noi possiamo ritenerli ancora sua proprietà, anche se Egli li pone nelle nostre mani. Sono ancora più belli, valgono di più. E perché non desideriamo essere diversi? Al capitolo 2, da 5 a 7, ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Ecco, quindi il cristiano non deve desiderare la ricchezza per non diventare un persecutore e un bestemmiatore del nome del Signore, perché sono essi che cadono più facilmente in queste tentazioni. Non si può davvero servire a due padroni. Quindi il cristiano ama la povertà, si accontenta di quello che ha e, se può, distribuisce ai poveri perché anch'essi rendano grazie a Dio, per essere un segno di quella provvidenza divina che si occupa dei suoi figli. Rileggendo questo brano, queste parole del Signore, possiamo anche guardare indietro nella nostra vita e vedere quei momenti in cui ci siamo accorti di quest'amore provvidente del Padre e ringraziarlo e lasciare che nasca e che cresca ancora la nostra fiducia in Lui. E guardando avanti nella nostra vita, se ci sono preoccupazioni, piccole o grandi, le possiamo consegnare e possiamo nuovamente vivere sereni come gli uccelli, come i gigli del campo, in modo che il nostro servizio a Dio sia gioioso pieno, generoso, senza tentennamenti.